Immacolata Concezione. Due paroline semplici ma difficili. 1854-1858, due date preziosissime. Pio IX, nel 1854, definì come dogma di fede la Madonna Immacolata Concezione. La Madonna ha risposto a Lourdes 4 anni dopo: è vero, io sono l'Immacolata Concezione, parlando con Bernadette. Ma che vuol dire concezione immacolata? Vedete, il termine concezione o concepimento nel linguaggio biblico indica la totalità dell'esistenza. Cioè, dal primo momento all'ultimo della vita è tutto sotto il controllo di Dio. La Madonna, dal momento in cui fu concepita come bimba, da quel momento, immacolata, fu sotto il piano di Dio. La Madonna, unica al mondo, non è stata sotto il sigillo del peccato originale. Ma cos'è sto peccato originale? L'avete sentito dalla prima lettura. Non è la mela, eh? Le mele non c'entrano, manco le pere. Il peccato originale è la prima esplosione nucleare del mondo. Da quel mondo l'universo ha tremato, e anche il Padre Eterno ha tremato. Perché da quel giorno Dio si è visto la sua creatura ribellarsi al piano di Dio, che ora vi spiegherò. I primi uomini si sono ribellati con un progetto alternativo. Ecco la pagina, no? La Genesi numero 3 è la pagina più drammatica della storia. È l'uomo che ha tentato di spodestare Dio per mettersi lui al suo posto. Questo è il peccato originale. Amici, sotto il potere del demonio, il serpente, vedete, il serpente, lo dice la Bibbia, era l'animale più astuto. Ma anche questa è una forma retorica, eh. Non è vero che c'era il serpente che ha parlato con Adamo ed Eva, eh. Chiaro? È il serpente, nel linguaggio biblico e nelle culture orientali, era l'animale più furbo, più astuto, che invadeva il campo dell'uomo. Poi, con l'avvento della cultura ellenistica, dei greci, le culture susseguenti, ha assunto un altro significato. Il serpente che si è introdotto nella vita degli uomini per devastarla. Amici, avete sentito il progetto di Dio, no? Bello. La seconda lettura. Qual era il progetto di Dio? L'architettura dell'umanità. Dio ha chiamato l'uomo, lo ha scelto per essere santo e immacolato nell'amore. È predestinato ad essere figlio adottivo, fatto erede, perché divenisse la lode e la gloria di Dio. Questo è il progetto del Signore sulla creazione e sull'uomo. Sotto la spinta del serpente, cioè la tentazione, che fa l'uomo? Invece di aderire pienamente al progetto meraviglioso dell'armonia di Dio, che fa? Sconvolge tutto. Ecco il peccato originale. L'uomo sogna di costruire un progetto alternativo a quello di Dio, divenendo egli stesso Dio, conoscitore del bene e del male. Così ha detto il serpente: i vostri occhi si apriranno, conosceranno il bene e il male, espressione semitica che vuol dire essere Dio. Anzi, sarete Dio. Amici, il potere, il delirio dell'onnipotenza, anche oggi è come allora, uguale. L'uomo che rifiuta la sua dimensione creaturale, che vuole essere al di là di quello che è la sua sostanza. L'uomo vuole essere Dio, il padrone. Ditemi, oggi non è la stessa cosa? L'uomo di oggi che ha messo i bottoni, la mano nella stanza dei bottoni, nel mistero della vita, Padre eterno, tu hai fatto una famiglia uomo donna, io non la voglio più, la faccio come mi pare. Il dono dei bambini, li faccio come mi pare, magari in laboratorio. A 60 anni voglio un bimbo, perché i bambini non sono dono di Dio, sono giocattoli nelle mani dei genitori. Sono soprammobili per divertirsi, per gratificarsi. È il mondo di oggi, no? A 60 anni. Leggete le cronache. Io voglio un bimbo, magari prendo la figlia il cui utero mi è prestato e faccio un figlio con la figlia. Ma che ne sentiamo oggi? Tutti i colori. Ditemi, come si chiama questo? Peccato originale. Si chiama voler essere Dio. Voler essere il padrone della vita, della famiglia, delle cose, del presente e del futuro. Vedete, questo è terribile, terribile. Questo è il peccato originale, radicale, caratteristico e proprio del primo e dell'ultimo uomo, di me, di mio padre, dei figli che appariranno sulla faccia della terra. Allora vedete, davanti a questo piano satanico dell'uomo Dio, Dio in quel primo mattino del mondo fosco e buio fa brillare una luce. Verrà una donna, non dice chi. Io porrò lotta, inimicizia tra te, serpente, segno del male, e la donna, e la stirpe di lui e di lei, di lui il demonio e i serpenti, di lei Cristo. Questa stirpe, Cristo, ti schiaccerà il capo, sarai sconfitto, mangerai la polvere. Che vuol dire lambire la polvere? È una forma poetica che significa essere sconfitti in modo definitivo. Vedete, la nostra Madonna, come tutte le Madonne, ha sotto i piedi il serpente. Non è giusta questa interpretazione. È vera e buona, è falsa. È falsa perché il testo biblico dice: la tua stirpe è Gesù Cristo, è Lui che schiaccia il serpente. Ma, ecco la cosa vera, siccome Gesù Cristo ha chiamato la Madonna ad essere in toto totalmente la Conredentrice, anche la Madonna ha partecipato a schiacciare la testa del serpente ed avere quindi una vittoria definitiva sul male. Capite qual è il progetto di Dio? Quando Dio si è visto la creatura ribellarsi, ha avuto paura. Dice, qui ho sbagliato tutto, avrà pensato il Padre Eterno, no? Dice, il fallimento dell'uomo, che era la cosa più sublime della creazione, la cosa veramente bella, veramente buona, quando ha visto che si è ribellata, ha tremato. E come vedete, quando una mamma e un papà tremano davanti a un figlio che li sconvolge facendo il comodo loro, ci ho sbagliato tutto nel crescere sto figlio. Il Padre Eterno ha fatto lo stesso ragionamento. Dice, ma guarda, ma che ho fatto? Ho fatto queste creature, mi si ribellano, tremo io, e ci ho fallito. Non ha fallito il Padre Eterno. Ed ecco, in quel fosco, buio mattino del mondo, fa brillare questo squarcio di luce, verrà una donna, eccola là. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la stirpe di lei. Essa, stirpe, Cristo, e la donna ti schiaccerà il capo. Udite, e tu invano insiderai al suo calcagno. Vorrebbe dire che il male durerà per tutta la vita, per tutta l'eternità. Dio è il vincitore, ma dovremo tribolare sempre. Tu invano. Che è successo, amici? Questa pagina terrificante, l'avete sentita? L'Eden, immaginatelo, luogo di gioia, di bellezza, di purezza, di bontà, di luce, no? Dio che andava a braccetto con l'uomo, con la donna, e con l'uomo, ci andavano a spasso. Che vuol dire andare a spasso? Volersi bene. Dio che si era fatto compagno del primo uomo. A un certo punto st'uomo scompare. Adamo, dove sei? Dove sei? Ce ne vedo più. Ma quel dove sei non vuol dire dietro quell'albero ti sei nascosto. Vuol dire che fine hai fatto? Ma dove ti sei conciato? Dove ti sei ficcato? Ma che hai fatto che ti sei nascosto? Ho sentito la tua voce, ho avuto paura. Dice, ma come? Eravamo d'accordo tutti a braccetto l'un l'altro per il paradiso. E sai paura quando parlo? Sì, mi sono nascosto. Dice, perché? Sono nudo. E prima te ne accorgi che eri nudo. Sentite che roba. Il dramma del mondo. Dice, eri nudo. Allora, Adamo che fa? Prende e si giustifica. Dice, ah, hai fatto un bel lavoro, quella donna che mi ha messo a fianco, guarda che mi ha tradito, mi ha solluccherato e mi ha invitato a tradirti, a ribellarmi a te. Sentite, chiama la donna, ma che hai fatto? Ah, dice, mica c'ho colpa io, è stato il serpente. Guardate il dramma del mondo. In queste parole, sapete che c'è? È la dichiarazione di Adamo ed Eva del fallimento di Dio. Quella donna che tu mi hai messo accanto, ha fatto un bel lavoro a fare sta donna qua, Cioè, tu hai sbagliato a fare sta creatura. Capito che roba? Capito che roba? Eva fa la stessa, dice, ah, mica c'ho colpa io. Guardate, in queste parole c'è l'accusa di Dio fallimentare. C'è il distacco da Dio. Pensate, il distacco dalla donna. Quella donna che deve essere la gioia, l'amore, i figli, l'avvenire, è diventata la colei che ha istigato Adamo a ribellarsi a Dio. E tutti e due, tutte e tre, vengono cacciati dal paradiso, due, Adamo ed Eva. E tu, serpente, strescerai per terra e mangerai la polvere. Amici, è una pagina drammatica questa. Padre Turoldo dice, è la prima esplosione nucleare dell'umanità. È la prima devastazione. Vedete, il piano di Dio, cari amici, era meraviglioso. Era un progetto di armonie. Armonia tra l'uomo e il mondo. Quando gli animali sfilano davanti a lui e Adamo li chiama per nome, no? E chi sono gli animali? Sono il simbolo della scienza, della tecnica, della civiltà che l'uomo sviluppa e controlla. Cioè Adamo diventa il padrone di tutto, mediante la scienza, la tecnica, è colui che nel piano di Dio comanda l'umanità, col suo cervello e il suo cuore. Questo è il progetto di Dio. Armonia tra l'uomo e il mondo. Armonia con il suo simile, l'uomo e la donna. Pensate, il matrimonio diventa il simbolo dell'amore. Quella donna che era l'amore, il capolavoro di Dio, è diventato che cosa? Ostacolo all'obbedienza del Signore. E Adamo prende le distanze. Quella donna che tu mi hai dato, guarda che cosa ha fatto. È spezzata l'armonia fra l'uomo e la donna. È spezzata l'armonia fra l'uomo e Dio. L'uomo è visto come un concorrente pericoloso. E quindi l'uomo si ribella. Amici, è una cosa terrificante. Ma su questo sfondo verrà una donna, brilla questa meravigliosa creatura, che sarà la madre dei viventi. All'antica Eva, ribelle, Dio sostituisce la novella Eva, obbediente. Guardate, la Madonna, cari amici, si è chiamata serva. Vedete, la parola serva, noi l'abbiamo sempre interpretata in un modo sbagliato. Io chiedo scusa alle donne, se talvolta questa interpretazione vi ha umiliato. Alle volte noi, anche noi preti, vi abbiamo sempre detto, guardate la Madonna, vostro modello, la donna del nascondimento, della modestia, dell'umiltà. Non è questo. La parola serva nella Bibbia non vuol dire tutto questo. Vuol dire, la parola serva è un titolo nobiliare. Pensate che anche nell'Islam, sapete come si chiama il servo? Abdullah. E sapete questo nome a chi è riservato? È riservato alle grandi figure, ai principi, ai primogeniti. Quindi non è serva un titolo che smobilita la dignità, ma è un titolo che nobilita la donna, serva. La Madonna ha capito. Infatti, lei che conosceva la Bibbia, questo titolo anche a Gesù Cristo è stato dato, il servo di Yahweh. È stato uno dei grandi patriarchi, a Noè, a David, a Isacco, i servi di Dio. Amici, la parola serva, la Madonna l'interpreta in un altro modo. Quando celebrerà il Magnificat, dice, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Allora vedete, la parola serva in Maria è la storia, al contrario della prima donna, ribelle, è la storia di una donazione totale al piano tracciato da Dio. È la storia di una grazia e di una vocazione eccezionale per cui tutta l'umanità dovrà, è chiamato a lodare il Signore. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Vedete, in questa creatura si incrociano due cammini, si incrociano due linee, la linea del Padre Eterno che scende, la guarda, la sceglie, questa serva obbediente, umile, totalmente consegnata nelle sue mani. La Madonna, in linea orizzontale, la Madonna che risponde: ecco, sono totalmente disponibile. E cosa vuol dire Immacolata Concezione? Dal primo momento in cui Gioacchino ed Anna mi hanno concepita, da quel momento fino all'ultimo respiro, Signore, sono totalmente nelle tue mani, aderisco pienamente al tuo progetto di riforma e di lode. Questa è Immacolata Concezione. Capite cosa vuol dire? Con la Madonna, amici, si comincia una storia nuova. Oggi noi celebriamo in Maria il segno della totalità dell'amore e della donazione. Dice lo scrittore francese Mauriac: in questa donna vediamo la donna meravigliosa che a Dio e in Dio ha dedicato ogni suo palpito, ogni suo pensiero, ogni suo istante. Non è che a Dio ci pensa come facciamo noi una volta ogni tanto quando ci ripensiamo, no? La Madonna era totalmente immersa in Dio. La Madonna viveva l'eterno nel tempo, l'infinito nel finito. La Madonna, ma io quante volte ci penso, ma quando andava alla fontana a prendere l'acqua, come tutte le ragazze di quel tempo, ma come sarà quando andava, o lavava i panni, stirava, cucinava, ma questa ragazza, ma come avrà vissuto? Come tutte le donne, sì, ma io penso che era diversa. Era talmente in Dio, con tutta se stessa, penso che alle volte si rimaneva incantata e anche le compagne rimanevano allibiti. Dice: Maria, ma che fai? Che faccio, tesoro? Io sto vivendo un'esperienza che mi sconvolge. L'Eterno dentro di me, il Padre Eterno dentro di me. Ma ci pensa il Figlio di Dio che si incarna. Ma amici, è roba da diventare matti a questo pensiero. Ecco chi è la Madonna. La Madonna è la svolta nell'umanità. Verrà questa luce e ci salverà. Amici, oggi noi celebriamo questa grande figura di mamma che si dona totalmente al Signore. Amici, che fortuna la Madonna ad essere concepita senza peccato. Sì, ma nel Padre Eterno c'è un'altra logica. Ditemi, mamme che mi ascoltate, ma voi davanti a un figlio che viene ammazzato, un vostro figlio, che provate? Ditemelo. E questa donna che impietrita sotto la croce, Stabat Mater dolorosa, impietrita, lei che conosceva del suo figlio tutto, l'infinità della sua maternità, il Dio, il figlio del Padre Eterno, ma ditemi, sì, ha avuto grandi doni, ma l'ha pagati, Amici, a chi fu più dato, più sarà richiesto. E la Madonna ha pagato con una sofferenza che nessuna donna al mondo potrà provare, perché nessuna donna ha avuto nel grembo il Figlio di Dio. Lei sì. Colui che i cieli non potevano contenere, l'ha contenuto il grembo di questa ragazzina. Ma ci pensate, amici? Sì, predestinata, segnata da Dio, ma gli ha chiesto tutto, Gli ha chiesto lacrime, dolore, e non l'ha risparmiata. Prendi il figlio, Erode lo vuole ammazzare e va in Egitto, sì, col pullman e con l'aereo, con la carovana, 400 chilometri in mezzo alla polvere, sotto il sole, sopra il somaro, sto figliolino, amici, stai laggiù finché io non te lo dico io e torna. Adesso chissà quante volte questa creaturina, 16 anni, amici, avrà pianto, non potendo dar da mangiare a quel bambino Gesù Cristo, perché Giuseppe non lavorava o non gli pagavano come oggi. Quante volte sto Giuseppe lavorava e non riscuoteva manco un saldo. Chissà la Madonna quante volte ne aveva manco un soldino per rattoppare i pantaloncini di Gesù Cristo. Amici, questa è storia, non sono mica favole. Dio non l'ha risparmiata, questa grande creatura, ma l'ha premiata. L'ha messa al centro dell'universo, come stella che brilla, come aurora che annuncia il grande giorno di Dio, nelle cui mani anche oggi Dio ha messo le sorti dell'umanità. Oggi, amici, noi celebriamo il segno della irruzione di Dio nel tessuto umano. Maria poteva dire anche: non accetto, vuoi tu essere la madre del figlio di Dio? Mamma mia, è certo che è rimasta sconvolta. Donne che mi ascoltate, se il Padre Eterno mi avesse fatto una proposta del genere, come avreste reagito? Vuoi tu essere la mamma del figlio di Dio? Roba da spavento. E la Madonna ha detto: fammici pensare. Timidamente ha rivolto un'obiezione, dice: ma io non conosco uomo e so come si fanno i figli, ho deciso di non avere figli. Non ti preoccupare, ci pensa il Padre Eterno. Allora va bene, sia fatto di me come vuoi tu. Tararadan, e il Dio et verbum caro fatum est. Capite chi è la nostra mamma, questa creatura qua? Non è quella che smielata che vediamo nei santini, una donna coraggiosa, una donna forte, una donna capace di soffrire, capace di amare, capace di ogni sofferenza, ma anche di ogni atto d'amore. Oggi noi celebriamo il segno della possibilità per l'uomo e del cosmo di essere investiti ed esaltati la presenza di Dio. Vedete, scriveva il santo curato d'Ars, che quando Dio interviene con l'uomo è come due cere che si fondono o come due fili che si incrociano nelle maglie. Una cera rossa e una cera bianca, diventa bianca, non perugina, bianco-rossa, diventa rossa e bianca, ma ditemi, una volta che sono fuse, si possono scindere? No. Per cui la storia dell'uomo è diventata la storia di Dio. La storia di Dio è diventata la storia dell'uomo, attraverso questa creatura che con il suo fiat si è fatto di me, ha permesso al Padre Eterno di incarnarsi. Un Dio che scende perché l'uomo salga. Amici, oggi noi celebriamo tutto questo. E con Maria che genera Cristo avviene questa grande svolta dell'umanità, con lei che ci ha permesso di sperare per sempre. E allora, cari amici, permettetemi di elevare alla Madonna un canto, me tanto caro, anche perché in parte l'ho composto io, ma non per farmi bello, ma perché io alla Madonna gli voglio un mondo bene, un mondo di me. Non so se lo ve lo mai raccontato, ve lo voglio raccontare. Mi permettete? Sì, sì. È tardi. Due minutini, abbiate pazienza. Nel 92, quando questa chiesa ancora non era completa, vi ricordate, venne padre Luke dall'Australia? Venne qui per pregare. Alzò l'antenna. Giù in fondo, quella signora giù in fondo, quella là, cioè, esca dalla banca perché ha un tumore alla gamba. Lo Spirito Santo mi sta dicendo che la sta guarendo. Esca, signora. Quello dice: ma quale sarà? Chi sarà? Lei, esca. Mamma mia, questo. Quell'omino là, non quello presente adesso, quello là che era dentro la bussola dell'ingresso, no? Quello è sordo come una staccia. Lo Spirito Santo mi sta dicendo che lo sta guarendo della sua sordità. Ostomino, dopo 10 anni, l'ho rivisto e c'ero io, Alzò l'antenna. Laggiù, al fonte battesimale, c'è un covo di pornografia. Viene la mamma, dice: è il mio figlio. E io allibivo tutte queste cose qua. Dopotutto mi chiamò in sacrestia e dice: vieni qua, due cose ti devo dire. E io, che strizza, Dice: primo, tu quanto vuoi bene alla Madonna? Io sono innamorato, lo sai benissimo, no? Beh, la Madonna ti ha ricompensato. Nell'ottobre del 91, era il tempo in cui portavo migliaia di pellegrini a Međugorje, la Madonna è intervenuta in due casi. Uno, tu dovevi morire, perché il demonio era talmente arrabbiato con te che diceva continuamente alla Madonna: stomo, me porta via tutte le anime a Međugorje, tutte quelle sono le mie. Così mi ha detto lui, quelle io le voglio io, non sono tue. Alla Madonna, aveva deciso di farti fuori, era già tutto progettato per eliminarmi. Io non sapevo niente, mi ha detto: la Madonna è intervenuta direttamente per salvarti. Vabbè, grazie. La seconda cosa, per ricompensarti dell'amore che tu le dai e dei figli che porti a Međugorje, la Madonna dall'ottobre, mese del Rosario, ti conciderà il dono della parola che spacca il cuore. Fino adesso la gente diceva, sto prete è colto, sa parlare. D'ora in poi non dirà più così, dirà spacca il cuore delle persone, arriva al cuore, non più al cervello ma al cuore. Io ormai sì, allibito, amici miei, allibito. Ecco perché alle volte io mi sento sconvolto di essere oggetto di tanto amore da parte della Madonna. Allora permettetemi che oggi le voglia un bel saluto a nome vostro e a nome mio. Vergine, Vergine, cattedrale del silenzio, anello d'oro del tempio dell'Eterno, tu porti la nostra carta in paradiso ed io nella carne. Viene vai per gli spazi a noi invalicabili, amorosa, attendi che si avveri la nostra favolosa vicenda, creazione finalmente libera, colomba, vergine sposa o donna, eterno sospiro dello stesso Dio, fanciulla radiosa del cantico, tu letizia degli uomini, gloria dell'umile gente, tu più che custodia, arpa e tempio, e giardino della gioia. Tu, profondissimo, purissimo cristallo, in cui Dio si rifrange, invadendo il luminoso splendore, la sua più purissima immagine. Gioisci, o madre dell'eterno amore. Non fate da me l'applauso, fateci alla Madonna. Aspettate, amici. E con questo applauso alla Madonna auguro alle vostre famiglie che la Madonna porti a tutti voi il suo sorriso, la sua pace e la sua benedizione.